Siamo sempre felici quando le persone ascoltano volentieri la parola del Signore. Finché ci sono porte aperte, siamo grati a Dio. Ci sono ora alcuni nel nostro mezzo che pensano che io debbo dare loro una spiegazione. In realtà non volevo dare una risposta perché non penso che c'è motivo per farlo, eppure per educazione vorrei farlo lo stesso. Mi riferisco a quello che era scritto nel giornale, la piccola parte del che era scritto nel giornale che ha avuto un grande impatto, ma solo tra i credenti, stranamente. Tutti gli altri capiscono sempre tutto correttamente, sono solo alcuni credenti che non lo capiscono. Per loro, lasciatemi dire questo, non mi sono mai seduto ai piedi di un Gamaliele, non mi sono mai seduto ai piedi di un uomo per un'ora in una scuola biblica o in un'università. Mi è stato dato solo l'opportunità, quello che era scritto nel Concilio di Dio e ciò che era scritto il cristianesimo ieri e oggi e ciò che è scritto nell'opuscolo il piano di Dio con l'umanità, tutto ciò che è scritto in esso è stato la base per il giudizio di ciò che mi è stato dato in seguito. Non mi è stato presentato un solo argomento che avrei dovuto trattare. Ho scelto io, ho scritto io. E credo di avere il diritto di presentare la verità al livello anche più alto. Può darsi che non comprendiamo questo appieno. Ma se voi o altri vi mettete nei miei panni, allora capireste questo meglio. Quante volte avete avuto a che fare o avuto a che fare con le autorità? Quante volte, ora quando andrò a Kinshasa a maggio, dovete andare al governo in luoghi che devono essere affrontati semplicemente perché le porte sono state chiuse di nuovo e i fratelli e le sorelle non possono più riunirsi. È una chiave terrena, non la chiave celeste. Quella è un'altra. Il Signore disse a Pietro, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Questa è una chiave completamente diversa. Questa è rivelazione, accesso a ciò che Dio ci ha da dirci. Ma per accedere, diciamo qui sulla terra, per avere porte aperte da qualche parte, a volte anche altre cose sono abbastanza utili e appropriate. Io pensavo che tutta la gente si sarebbe rallegrata con me e mi è stato chiesto se c'è stata una grande festa qui. E ora ho dovuto dire che c'era tristezza in alcune e non c'è stata nessuna festa. E naturalmente questa è stata un po' di acqua sul fuoco. Vorrei mostrarvi una foto del fratello Branham che predica con il colletto rovesciato. Lo stesso fratello Branham che parlò contro questo andò nella stanza della chiesa di Bombay in cui ho predicato anch'io e dovevo cambiarmi l'abito, cioè in una chiesa anglicana. E il sacerdote mi disse, il prete mi disse, cambiati qui, e mi passò il camice con il colletto rivolto. Io gli ho detto, per favore lasciami solo, e quando uscì rimisi questo abito nell'armadio da dove l'aveva tirato fuori e mi disse ti chiamo quando è il tuo turno. Io rispose con piacere, ma quando mi chiamò ero proprio come prima, senza questo abito con il colletto rivoltato. Ma anche il fratello Branham fu chiamato e indossò quell'abito col colletto rivoltato. Avrebbe potuto anche stare fermo e dire rimango come sono, ma ricordiamoci di Paolo che poteva dire sono diventato tutto per tutti, per condurre il maggior numero possibile di persone al Signore. Fa parte di questo e non sappiamo a cosa serve. 2 anni fa ho avuto questo impulso nel cuore, veniva da Dio, grazie. Non veniva da Dio, mi dispiace, non mi ha ancora fatto danno e spero che continui a non farlo nel futuro. Mi ripeto, come Paolo, non ho bisogno di lasciare indietro dietro di me qualcosa che ho imparato da qualche parte. Non ho imparato nulla ai piedi di un uomo e quindi non ho bisogno di lasciare nulla dietro di me, ma ho imparato molte cose ai piedi del Signore e voglio io portarle ad altri. Possiamo, fratelli e sorelle, forse immaginare qualcosa sul non sapere. Il fratello Branham ha sofferto molto su questo. Il fratello ha sofferto per il fatto di aver avuto solo pochi anni di scuola, ne soffriva davvero, aveva un complesso di retto e da un punto di vista terreno potremmo averlo anche noi, tutti noi che siamo qui. Perciò sono stato ancora più contento che le cose mi sono riuscite così bene. Voi dovreste semplicemente rallegrarvi con me e non far nascere nulla nel vostro cuore, perché questo non aiuta, non serve a niente, al contrario, ci danneggia soltanto. Se tutti voi sapeste quanti viaggi ho dovuto fare presso le autorità e quanti sforzi sono stati necessari per permetterci di esistere qui da quando non ci sarò più, allora vi renderete conto di quanto impegno c'è stato in tutto. In Germania non esiste qualcosa come siamo noi un'altra volta, non siamo società di diritto pubblico, non siamo un'associazione registrata, non siamo una fondazione, non siamo nulla di fronte alla legge, ma abbiamo lo Stato come se fossimo tutto questo, eppure non lo siamo. Dio ci ha permesso di trovare grazia agli occhi degli uomini. Forse abbiamo ancora un compito da svolgere. Forse si confermerà che un giorno si dovrà raggiungere il mondo intero e si parlerà davvero come ho partecipato all'incontro di Londra 2 anni fa e si parlava di satelliti da lanciare sopra il polo per raggiungere tutta l'umanità. Che cosa sappiamo? Io stesso non lo so. Potrei afferrarmi alle orecchie e dire cosa hai fatto, anche agli altri possono farlo, ma lasciamo le cose come stanno. Non vengo con parole alte di saggezza umana e vi dico che questo non l'hanno ancora sentito e non era ancora successo a nessuno mai prima. Sono un caso speciale, cosa posso fare? Dovevo frequentare la scuola biblica 30 anni fa, ho rifiutato perché non potevo farlo, non era in me. In pratica non potete nemmeno definirmi un predicatore perché non sono mai stato ordinato, ma ho predicato in tutto il mondo. Cosa dovrei fare? Non ho una scuola biblica, sì, l'ho vista all'interno, ma non ci ho mai passato 24 ore, l'ho visitata solo per qualche ora in Inghilterra, in Svizzera o in Erzhausen. Ma queste sono le vie in che Dio può condurre una persona e ciò che non vediamo oggi potremo vederlo magari domani. E allora rallegratevi con me, forse si realizzerà ciò che Paolo scrisse allora, o Luca su Paolo. Credo che Luca abbia scritto gli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 26-22 leggiamo: ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccole e grandi, senza dire nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire. Sì, questo è il nostro desiderio, testimoniare davanti agli alti e ai bassi, ai grandi e ai piccoli. E forse dobbiamo scendere al loro livello per poter dire loro qualcosa. Ma vi prego di prendermi come sono e quando non sarò più sulla terra potrete pensare a quello che è successo. Ma lasciamo stare questo. Allora il fratello Smith dice: allora nemmeno noi saremo più lì, andremo insieme. Ci sono alcune cose che devo già sopportare, voglio essere compreso da voi, non voglio che sorgano incomprensioni per qualcosa che non ne vale la pena, altrimenti un giorno non mi sentirò più a mio agio e non so cosa succederà. Per favore, fate in modo che io continui a sentirmi a mio agio qui, in questo luogo, e che tutti noi ci sentiamo a nostro agio alla presenza del Signore. Per favore, che non sorga a noi nulla che possa essere dannoso in qualche modo. Forse sono uno dei membri più piccoli di cui Paolo ha scritto che il membro più piccolo riceverà più onore. Che ne so io di come Dio distribuisce le cose? Non lo so e non lo decido nemmeno io. In ogni caso ringrazio il Signore per tutte le porte aperte, per tutte le opportunità, anche per averci dato la grazia di portare la sua parola. E vi dico che se Dio ci aiuta ancora, avremo il compito di offrire veramente e di portare il suo consiglio. Infatti, poco fa ho ricevuto una telefonata dalla moglie di un predicatore. L'abbiamo battezzata nell'epoca, in quel tempo, nel Karof, e non abbiamo più sentito nulla da tanti anni. All'improvviso la sua coscienza le ha ricordato questo, e oggi è andata nell'ufficio postale per vedere dove eravamo. Ci ha chiamato e ha detto: signor Frank, ha detto che aveva avuto una grande benedizione dal consiglio di Dio che gli avevamo dato allora, e mi chiese di dargli ancora 10 copie. Le risposi: il tempo è andato avanti e abbiamo di più, te lo manderò. Ed ha detto alcune altre cose, ma è davvero nel mio cuore portare ciò che Dio ha in mente per l'umanità prima della venuta del Signore, se Dio concede per questo la grazia e che possa aiutarci. E vi chiedo ancora una volta di prendermi come sono, con tutti i miei quello che ho. Se ho sbagliato, Dio lo renderà giusto. Se era giusto, non lo renderà sbagliato. Non dovremo nemmeno soffermarci su cose del genere. Spero che un giorno non dovrò dare altre spiegazioni. Prendiamo tutto. Non chiederò niente a nessuno. Ci sono persone che credono che i loro figli debbano andare all'università. Ci sono persone che credono che i loro figli non debbano studiare. Lasciamo ognuno alle proprie convinzioni, ognuno nella sua convinzione, perché ha ragione, ognuno nella sua convinzione. Chi non studia e chi studia hanno entrambe ragioni, entrambi hanno ragioni. Hanno il diritto di affermare la loro opinione e di vivere secondo le loro convinzioni. Nel momento in cui creiamo un quadro di riferimento e poi vogliamo incastrare tutti in questo quadro, non riusciamo a farlo fino alla venuta del Signore, e alla fine noi stessi non siamo entrati nella cornice che ci siamo creati. Via tutte le cornici, ognuno viva secondo la propria convinzione, sia sicuro della propria opinione, deve rimanere così fino alla venuta del Signore, non c'è altro modo, altrimenti ci complichiamo la vita a vicenda e ci metteremo i bastoni fra le gambe. Questo non può essere così. Una volta ho detto a un fratello: anche se cercassi di trovare difetti o di criticare un fratello, non troverei nulla, non trovo nulla. La decisione di ognuno è così perfetta, buona e giusta che non ho nulla da criticare. Dobbiamo avere tutti questo atteggiamento. E intendo dire questo: ogni decisione che ognuno prende è giusta per lui. La decisione dell'altro può essere completamente diversa. Per questo vogliamo che tutti possano stare in piedi e lasciare ognuno così come è e lasciarlo andare. L'ultima Una volta che ho visitato il municipio, ho visto un opuscolo con il censimento dell'87. Spero che un giorno avremo l'intero foglio. Ma ecco, voglio anticiparvi che a un certo punto la tratteremo brevemente. Ma per quanto riguarda la parte religiosa, qui al paragrafo 4 c'è scritto appartenenza a una comunità o religiosa. Poi vengono elencati Chiesa Cattolica Romana, Chiesa Protestante, Chiesa Evangelica Libera, comunità religiosa ebraica, comunità religiosa islamica, altre comunità religione, infine non appartenente legalmente ad alcuna comunità religiosa. E tutti noi mettiamo la croce su questo punto. Non apparteniamo legalmente a nessuna comunità, non abbiamo alcun diritto sulla terra, non lo cerchiamo e non ne abbiamo bisogno. Tutti noi firmiamo questa parte, non apparteniamo legalmente ad alcuna comunità religiosa. Questo è quanto. Forse è il caso di aggiungere una breve nota, è molto molto ampio, non so cosa ne faranno le persone, in ogni caso non dobbiamo preoccuparci troppo nemmeno di questo, quello che deve avvenire avverrà e i regolamenti e la legge sono così come sono. Sì, volevo solo dirlo perché l'ho appena riportato dal municipio. Eravamo nell'ultimo studio biblico, probabilmente in 2 Tessalonicesi 1. È possibile, dobbiamo aver letto 2 Tessalonicesi 1 fino alla fine. O qualcuno ha delle domande? Ci sono domande bibliche? Nessuno? Sì, è proprio un'altra parola profetica che ho letto oggi nella Bibbia inglese, in Osea, che hanno generato una generazione di figli illegittimi. È sempre stato così. Dio aveva messo da parte il suo popolo e non voleva che gli israeliti si mescolassero con gli altri. Questo era un comandamento di Dio, questa era la decisione di Dio. Ecco perché... Perché così, ad esempio, quando gli israeliti tornarono dalla cattività babilonese, i documenti furono tutti esaminati e si stabilì esattamente chi apparteneva e chi non apparteneva al popolo di Israele. Quindi doveva esserci un registro di famiglia, un certificato di nascita, c'era qualcos'altro. Le persone... E sono state separate, non potevano partecipare alle cose sante, sì, perché non potevano dimostrare di essere ebrei. Ma questo nel Nuovo Testamento è chiaro, Giovanni l'ha detto già nel Vangelo capitolo 1, chi è nato da Dio non né nato da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma è nato da Dio. Anche nel Nuovo Testamento c'è una sola discendenza divina che ha il diritto di nascita e tutto il resto è un ibrido e non è ricevuto nella Chiesa. Solo coloro che sono nati da Dio sono parte della Chiesa. Questo è Ebrei 12. Siamo venuti all'assemblea dei primogeniti. In altre parole, come diceva spesso il fratello Branham, nessuno può entrare nella Chiesa, ma deve nascervi per ricevere la primogenitura, per essere un figlio legittimo di Dio. Oggi ho letto una parola meravigliosa in Galati. In Galati capitolo 4. Galati capitolo 4, versetto 4. Qui è scritto, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Qui Paolo esprime tutto il mistero di Dio con l'umanità. Dio aveva creato Adamo suo figlio e voleva avere tali figli, figli che vivono per sempre, figli che restano giovani per sempre, figli, figli e figlie. E questo, lo dico con le mie parole, questo è andato male e allora Dio ha trovato una via per restituirci la figliolanza rivelandosi nel figlio. Ma vorrei poterlo spiegare in modo che tutto il mondo capisca perché Dio si è rivelato nel figlio. Di questo si tratta. Qui il primo Adamo, là il secondo. E per Dio si tratta di portare il suo significato originale, il suo scopo originario al compimento eterno con l'umanità e ci riuscirà nel momento in cui il Signore tornerà e prenderà a sé i suoi e questi saranno trasformati. Questo significato e questo scopo si realizzeranno di nuovo e lo stato originale sarà riportato. Non ci sarà traccia di peccato, di malattia, di morte, niente affatto, ma sarà come prima della caduta dell'uomo. Per tutta l'umanità. È così che Dio porterà a termine la cosa. Il nostro compito sarà quello di rendere nuovamente chiara all'umanità questo piano di Dio e spero che il mondo intero lo ascolti. Potreste sempre pensare, sì, forse quest'uomo sta lanciando la sua linea troppo lontano o forse ha manie di grandezza. Ma io vi dico, vi chiedo, che cosa è stato annunziato alla nascita di Gesù Cristo? Una gioia che arriverà a tutti i popoli, non ha forse detto il Signore, fino agli estremi della terra. A cosa dobbiamo aggrapparci? Vi chiedo, dovremmo rallegrarci del fatto che così pochi diventano credenti o dovremmo rallegrarci se un numero maggiore di persone diventasse credente? Di cosa dovremmo rallegrarci? Solo nel momento in cui ci sentiremo veramente coinvolti e sentiremo cosa significa quando le persone vanno perdute e portiamo questo amore ardente del Salvatore che solo allora saremo in grado di salvare gli altri come un tizzone dal fuoco, se abbiamo questo amore intenso verso i perduti. Ma non è più questa la domanda. Sì, credo che sia stata data una risposta. Qualcun altro ha una domanda? Vogliamo tornare ai Tessalonicesi? Se non ricordo male, dovremmo passare a 2 Tessalonicesi 2. È un passo della Bibbia che abbiamo letto e che è stato letto. È un passo biblico che abbiamo esaminato molte volte. Il fratello Brano ne ha parlato, io ho scritto di questo. Nel versetto 1, 2 Tessalonicesi 2, 1, è scritto: ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo. Si tratta di nuovo della venuta del Signore, della venuta del nostro Signore Gesù Cristo e della nostra unione con Lui. E questa richiesta dice di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Vediamo che Paolo associa la venuta del Signore anche al giorno del Signore. Abbiamo visto che cos'è il giorno del Signore. Il giorno del Signore brucerà come una fornace. Prima che arrivi il giorno del Signore, Dio ha voluto mandare il profeta Elia per rimettere tutto nella giusta posizione. Perciò non lasciamo che qualcuno ci fa nervosi come se il giorno del Signore fosse già qui, ma cerchiamo nelle scritture ciò che deve accadere prima che il giorno del Signore venga sull'umanità, e quando abbiamo fatto questa ricerca e sappiamo ciò che Dio ha promesso, ci basta osservare l'adempimento per sapere che il tempo è vicino. Quindi nessuno deve allarmarsi se qualcuno dice: lo Spirito me lo ha rivelato, il giorno del Signore è già qui. Si può dire con sicurezza: rallentate, qui è scritto che prima deve venire il profeta e l'ire, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, prima tutto deve essere riportato al suo giusto stato. Non è forse questo che Paolo voleva dire, che dobbiamo osservare la parola del Signore e non metterci in confusione perché qualcuno dice qualcosa? Nel versetto 3 ci dice quello che gli è diventato grande per lui per rivelazione dello Spirito: nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Abbiamo spiegato anche questo. Nella Bibbia c'è solo una persona che viene descritta come il figlio della perdizione, ed è Giuda. Ed è nato e venuto al mondo per essere il figlio della perdizione, proprio come Gesù Cristo è nato e venuto al mondo per essere il figlio di Dio e per riscattarci dalla perdizione. Tutto predestinato da Dio, già è scritto nel Salmo: siano pochi i suoi giorni, un altro prenda il suo posto. Era il compimento della Sacra Scrittura, e anche ora è compimento delle Sacre Scritture. Poi è scritto ancora dal versetto 4: l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Molti hanno scritto su questo e predicato su questo, ma grazie a Dio questo ci è stato reso molto chiaro attraverso lo Spirito. Sì, vorrei dirlo, e deve essere detto secondo verità, attraverso il ministero del fratello Branham. C'erano alcune cose che abbiamo visto o che forse già riconoscevamo o conoscevamo, ma la completa chiarezza su tutte le connessioni ci è giunta attraverso le prediche del fratello Branham, e per questo siamo grati a Dio dal profondo del cuore. Il versetto 5 di Tessalonicesi: non vi ricordate che quando era ancora con voi vi dicevo queste cose? E adesso viene: ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Fratello, abbiamo uno studio biblico. Che cosa ha detto il fratello Branham? Chi o cosa impedisce l'apparizione diretta dell'Anticristo o dell'uomo del peccato? Il figlio, colui che non ha legge, o del figlio della perdizione? Che cos'è? Diciamo che abbiamo uno studio biblico. Che cos'è? Lo Spirito Santo nella sposa. Questo è ciò che il fratello Branham ha detto molto chiaramente. Lo Spirito Santo nella sposa è la potenza di Dio che è ancora lì come sale della terra affinché tutto non vada in rovina. Lo Spirito di Dio nella sposa trattiene ancora la comparsa dell'Anticristo. Solo allora, quando la sposa sarà rapita, Satana viene gettato giù e si incarna nell'Anticristo, e allora diventa la bestia e non può essere più domato. Ma questo è chiaramente lo Spirito Santo nella sposa. finché lo Spirito Santo è nella sposa qui sulla terra, l'Anticristo non può rivelarsi pienamente, non può uscire allo scoperto. Non è possibile finché la sposa è sulla terra. Cristo è presente nella sposa attraverso lo Spirito e trattiene ancora questo. Solo allora si manifesterà apertamente. Ma ascoltate cosa è scritto nel versetto 7. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Questo lo sappiamo già. In segreto, attraverso tutti i canali politici, dietro le tende, il potere è stato a lungo all'opera, forse anche dietro il censimento. Scrivono molto bene che non vengono inseriti né nome né indirizzi, ma hanno il numero di codice per sapere esattamente dove vive il Signore tal dei tali. Sì, lo sanno esattamente. No, sanno anche questo, ed è per questo che non dobbiamo preoccuparci affatto. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. Ciò che ancora lo trattiene deve essere tolto. Come abbiamo appena detto, lo Spirito di Dio prenderà la Chiesa, la sposa la rapirà. È scritto, infatti, se lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti abita nei nostri corpi, lo renderà vivente. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e l'annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quando lo annienterà? Quando accadrà? Quando sarà distrutto l'empio? Con quale venuta? Non nel rapimento, assolutamente no. Al rapimento il Signore non scenderà nemmeno su questa terra. Al rapimento lo incontreremo nell'aria e saremo portati alla cena delle nozze. Ma potete leggerlo in Apocalisse 19, quando ritornerà e combatterà l'ultima battaglia sul cavallo bianco. E nella sua coscia c'è il nome, la parola di Dio, e la sua veste intinta nel sangue. Sì, allora ci sarà la resa dei conti, allora ucciderà l'empio, questo uomo del peccato, con il soffio della sua bocca. Credo di averlo scritto, è Isaia capitolo 11. Non può sfuggire a nessuno. Isaia capitolo 11 dovrebbe essere versetto 5, e poi leggeremo subito il versetto 6 per vedere il contesto. Isaia 11, versetto 5, leggiamo il quarto, dal versetto 4. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra, farà morire l'empio. Singolare, farà morire l'empio, la giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Ora vi rendete conto che stiamo passando al regno millenario, anche l'introduzione nel regno millenario, tutto si incastra perfettamente e meravigliosamente. E poi ancora, versetto 9, la venuta di quest'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Non possiamo fare a meno di gettare un ponte da questo testo all'Apocalisse 16, dove questi tre spiriti immondi escono per compiere miracoli e radunano il re della terra. Apocalisse 16, versetto 13. È proprio in quel tempo. Apocalisse 16, 13. Vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei segni miracolosi. Essi vanno dal re del mondo intero per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Vedete, si tratta già della battaglia finale. Questi tre spiriti immondi sono spiriti di demoni, ma compiono segni miracolosi, ma miracoli e segni di menzogna, non di verità. Anche di questo ci siamo occupati. Quest'uomo del peccato può fare ciò che nessuno può fare, ma è destinato a farlo e deve portare a termine il suo compito. Non può essere altrimenti. Leggo di nuovo il versetto 9. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di potente o di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. In Prima Tessalonicesi 5 è scritto che non siamo destinati all'ira ma alla salvezza. E qui leggiamo che ci sono persone che crederanno alla menzogna perché non hanno fatto proprio l'amore della verità. A chi non crede alla verità, che non ha l'amore per la verità, non rimane altro che credere la menzogna e l'inganno dell'iniquità. Chi non accetta la rivelazione della parola attraverso lo Spirito cadrà in ogni interpretazione che qualsiasi Spirito darà. C'è sempre una chiara separazione tra ciò che Dio fa. Lo abbiamo sentito spesso dal fratello Branham. Dio ha basato tutto sulla rivelazione, come Abele sapeva cosa era gradito a Dio, perché gli era stato rivelato. E la fede era ancorata a questa rivelazione divina. Oggi ho tradotto una predica del fratello Brano, non so se ho tradotto una parte del sermone. Era una lunga predica, 54 pagine, una predica lunga ma un'enorme sostanza. Non so esattamente quando sarà pubblicato quest'anno. Probabilmente ne mancano ancora due o tre pagine, ma una predica con sostanza. Ci sono pensieri nuovi che non ho mai visto, sentito prima. Egli fornisce prove del perché, ad esempio, i profeti dell'Antico Testamento andavano con pelle di pecora. Ne leggiamo nel capitolo undicesimo di Ebrei, erano vestiti con pelli di pecora, abitavano nelle grotte e così via. E ha gettato un ponte tra pastori e pecora e tra i profeti, quindi è davvero meraviglioso, semplicemente meraviglioso. No, ma non voglio parlare molto, anticipare questo. Questa predica che ha un titolo, aspetto nato, è una specie di predica di Natale, ma un'offerta assolutamente straordinaria. La predica è assolutamente potente. Raramente sono stato così contento di una predica perché contiene così tanti nuovi pensieri. L'ho certamente sentito, ma come ho detto è davvero molto potente anche sul nostro Signore, su come porta tutto, sul perché deve nascere in una stalla come un agnello e perché è stato rivelato ai pastori e non agli altri. Lì naturalmente castiga tutti i dottori di teologia e così via, ma lo ripeto ora perché ci sono appena arrivato. Nella predica lì lo crocifiggono Gesù di nuovo. Ma questo non mi piace affatto, non ho nulla a che fare con questo, non ho studiato teologia, non lo studierò per l'eternità, non ho assolutamente nulla a che fare con me. Io espongo il consiglio di Dio ovunque mi venga data l'opportunità di farlo e se mi viene offerto nel luogo più alto lo porterò nel luogo più alto. Sì, questo è certo, ma non mi sono seduto e non mi siederò ai piedi di Gamaliele. Ma lo ripeterò, lo sentirete, lo leggeremo più volte nella predica perché ma va così con me, va giù così. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna. Immaginate che quando Dio manda la verità e gli uomini non l'accettano, manda loro l'errore in modo che credono a questo errore. E sarà così, allora si sentono rafforzati e pensano che sia giusto. Se egli lo fa in questo modo, forse si sentono anche benedetti. È un'illusione. Devono credere alla forte illusione perché non hanno preso l'amore della verità per ottenere la salvezza. Ringraziamo Dio per aver messo in noi l'amore per la verità. Questo è un dono di Dio. Grazie adesso abbiamo il collegamento con Dio attraverso lo Spirito. Nel versetto 12 è scritto affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'equità siano giudicati. Probabilmente ne ho parlato nell'ultima lettera circolare. Il Signore ha detto: io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Lui ha detto: la mia parola è la verità. E dice: le mie pecore ascoltano la mia voce. E dice: voi non mi ascoltate perché non siete della verità. Questo è ciò che ha detto agli scribi. Ma tutti coloro che sono della verità ascoltano volentieri la verità. È una connessione nel loro cuore a ciò che Dio parla attraverso la sua parola e rivela attraverso lo Spirito, perché tutti cadranno nel giudizio quelli che non hanno creduto alla verità. Allora sarà una grande parte, non possiamo cambiarlo, ma vogliamo, per quanto dipende da noi, mettere la verità sul candelabro. Non c'è niente di più bello che mettere le verità divine sul candelabro. Senza preoccuparsi di nulla. Cosa pensate di me? Senza esitazione, senza alcuna resistenza o impedimento interiore, ho presentato giustamente ciò che ritengo giusto e l'ho dimostrato con la Bibbia. Non dobbiamo tirarci indietro, anzi gli altri saranno costretti a correggersi. Spero che Dio ci aiuti a farlo. Non l'abbiamo fatto e vi dirò perché, soprattutto per quanto riguarda la divinità. La divinità di Gesù Cristo provoca nei teologi un dolore assoluto. Riescono a classificare tutto il resto, giusto o sbagliato che sia, all'inizio, ma ci provano. Ma la divinità non hanno accesso alla rivelazione di Dio, non hanno accesso. E cosa direste se Dio ci desse la grazia di non tenere per noi questa più potente di tutte le rivelazioni, ma di renderla accessibile all'umanità? E se poi il Signore piacesse muovere i loro cuori, aprire la loro comprensione e condurli alla conoscenza della verità? Perché anche noi dobbiamo dire che cos'è la verità. Allora abbiamo solo uno che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Egli è la verità rivelata in forma umana, la vita rivelata. Egli è tutto in tutti. Cosa voleva dire? fratello Smith. Sì, sarà una testimonianza per molte, vi dirò perché, visto che siamo nel bel mezzo di questa storia. C'è un passo in Romani, forse Romani 11, dove i giudei devono essere spinti a gelosia. Per prima di tutto ci deve essere una chiara conoscenza di Dio, e Dio deve potersi rivelare. Se devono essere gelosi di un non popolo come popolo di Dio, devono essere provocati alla gelosia da un popolo che non è popolo. Il profeta Osea dice: voi che non siete il mio popolo, sarete chiamati figli del Dio vivente. Ora Israele, il popolo di Dio, sarà provocato a gelosia da un popolo che non è un popolo. Sì, ma non ancora oggi. Oggi gli ebrei dicono: voi avete la vostra filosofia e la vostra teologia e noi abbiamo la nostra. Voi non avete di più e noi non abbiamo di meno. Ma deve venire il giorno in cui il Signore confermerà di essere il vero Dio. Così è stato e così è stato sul Monte Carmelo. Non si trattava di un tira e molla, ma semplicemente di dire: se il Signore è Dio, allora servitelo. Ed è di questo che si tratta alla fine. La divinità di Gesù Cristo deve essere posta sul candelabro, e allora anche i giudei apriranno gli occhi quando verrà il loro momento e guarderanno colui che hanno trafitto e piangeranno e si lamenteranno e avranno un grande dolore, ma Dio aprirà loro gli occhi. Credo che questo sia tutto ciò che possiamo prendere in considerazione per oggi. Che Dio benedica la sua parola a tutti noi e sia con tutti noi. Amen.